Buonasera a tutti.
Io direi di cominciare, soltanto faccio due avvisi di servizio. Per gli assistenti sociali che devono registrarsi, tenetevi pronti con il codice fiscale, perché sta arrivando con il taxi l'incaricata e si metterà lì. Appena arriva, magari a uno alla volta, andate e vi registrate. Eccola, stai arrivata. Se ti sistemi là, il wifi è già installato, quindi funziona. Non c'è bisogno di installarlo. Chi deve iscriversi può andare e così lo fate in automatico. Poi avete trovato sulle sedie dei questionari che ci servono per capire in che direzione ci dobbiamo muovere, perché adesso vi diremo. Quindi abbiate l'avvertenza di scrivere chiaro e di dire esattamente quello che vi piace, quello che volete. Il questionario logicamente è anonimo, e se qualcuno volesse essere informato più precisamente, magari poi ci può lasciare l'email, il cellulare, quello che vuole, noi terremo conto. Gli avvisi sono finiti. Ecco, vi ricordo ancora, prima che lo dimentichi, che il terzo incontro, quello del 15 marzo, si terrà al Palazzo Ducale, alla sala del munizioniere, sempre di giovedì alle 17. Tutti e sette gli incontri sono sempre alle 17, tutti qui, eccetto quella del 15 che si svolge al Ducale, su richiesta del Ducale. Come vedete di là stanno registrando gli assistenti sociali, perché il CROAS, cioè l'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, ha riconosciuto a queste conferenze il valore di formazione e quindi gli riconosce dei crediti che loro possono mettere nel loro curriculum. Questo è una cosa importante, perché gli assistenti sociali sono fondamentali in questo tipo di lavoro, cioè con i minori, con gli anziani, con le problematiche della casa, eccetera, no? Vorremmo che il Comune li potenziasse sempre di più questo servizio e lo uniformasse a degli standard che oggi sono ancora insufficienti. Allora, sarò veramente brevissimo, perché per prima cosa ringrazio Luciano Amato, che è qui, che è un vigile, è stato vigile, lo è. I vigili sono come i preti, lo sono in eterno, in eternum vigile, no? Che ha accettato ben volentieri di essere qui con noi questa sera, perché abbiamo voluto cominciare con delle questioni pratiche, non delle questioni teoriche. E siccome il 40% degli incidenti, forse anche di più, il 40% grosso modo, degli incidenti agli anziani capitano in casa, farsi un po' furbi e conoscere qualche cosa in più, né Giuseppina, è meglio sest abundare quante figere o cunde figere, come diceva quello. L'ultima cosa è, qualcuno mi ha chiesto per il vostro progetto co-housing, come possiamo fare per dare delle indicazioni. Premetto, non è un progetto co-housing. Quello che vogliamo pensare noi non esiste in natura. Abbiamo pensato e vogliamo avere un'idea di un qualcosa di grandioso e vogliamo mettere la vecchiaia al centro della vita. Perché oggi, con la questione che non si dice vecchio ma si dice anziani, si spera che gli anziani muoiano presto per togliersi di mezzo. noi vogliamo fare della vecchiaia una fase della vita esattamente come quella del bambino, come quella del giovane, come quella dell'adulto. Non è inferiore o superiore, è un momento della vita. Quindi stiamo pensando, abbiamo pensato, siamo un gruppo di persone che sta riflettendo da qualche anno e adesso siamo arrivati a questa prima giornata di lancio di questa idea. Vogliamo pensare, immaginatevi non un paese reale, ma immaginatevi un villaggio oppure un paese che non è un paese nell'entroterra o in riva al mare, ma può essere in qualsiasi posto nella città, perché bisognerà anche farne tanti di queste, perché specialmente in Liguria gli anziani hanno superato proprio il livello di guardia ed è importante farle trasformare la vecchiaia in un motore di vita, di economia, di cultura, di pensiero, di sviluppo sotto tutti i punti di vista. E allora stiamo pensando ad un centro che sia composto da 40, 50, 30, 60 appartamenti che siano indipendenti, cioè uno, l'appartamento vuol dire la casa propria in cui uno può fare quello che vuole e può esprimersi come vuole. Non vogliamo coabitazioni a meno che non siano scelte liberamente. E pensiamo quindi a delle case, a degli appartamentini, piccoli, medi, più grandi, in cui ospitare, in cui uno può fare quello che fa a casa sua. Attorno a questo centro, nucleo centrale, ci devono essere una serie di servizi, dalla diagnostica alla piscina, alla palestra, al ristorante, logicamente tutto gestito con un certo criterio e con personale che deve condividere questo progetto fin dall'inizio e dall'interno, con una formazione permanente, servendoci di tutti gli strumenti che la scienza oggi ci offre per poter intervenire anche da distanza. Per esempio oggi, attraverso le nanotecnologie, si può controllare di una persona a distanza lo stato di salute senza bisogno che gli rompa le palle uno tutti i momenti per dargli la medicina. E quindi è importante servirsi di queste cose. Negli ospedali queste cose esistono, solo che noi non le vediamo e quindi diciamo che non ci sono. Quindi servirsi di tutti gli strumenti della scienza di oggi. Ne parleremo più dettagliatamente. Insieme, per esempio, le persone anziane che hanno fatto un certo lavoro, che hanno avuto, per esempio, dei laboratori, vorremmo che potessero liberamente continuare, magari insegnandolo ad altri il loro mestiere. E poi ci devono essere anche, per esempio, una scuola materna, perché sappiamo che il rapporto vecchi-bambini è un rapporto sano. Sano e vitale per i bambini e per i vecchi e via di seguito. Quindi è un sogno quello che facciamo, però vorremmo sognarlo insieme e vorremmo progettarlo proprio con le idee di tutti. E una volta che abbiamo le idee di tante persone, allora possiamo fare effettivamente un progetto che nasce dal basso e non è imposto da... Non vogliamo un RSA, una residenza protetta. Non vogliamo un posteggio per vecchi. Non vogliamo una abitazione dove le persone sono messe in 3, 4, 5 per stanza. Non vogliamo le persone che rincoglioniscono davanti alla televisione. Non vogliamo le persone che sono messe lì dalla mattina alla sera senza fare niente, aspettando che muoiano. Noi vogliamo che i vecchi siano effettivamente la spinta per un impulso sempre maggiore a vivere. È venuto un amico mio che mi ha portato un dossier che ha già fatto anni e anni fa. Mi dice di dargli un'occhiata, io lo leggerò con attenzione. In questi giorni stiamo ricevendo decine di email di persone che sono interessate, quindi significa che abbiamo toccato un nervo veramente scoperto. E allora vogliamo lavorare con tutti insieme, perché non abbiamo alcuna preclusione di nessun tipo di ordine ideologico, religioso, laico, eccetera. A noi interessa la vecchiaia in se stessa, e vorremmo che fosse una bella vecchiaia e che i vecchi fossero felici di essere vecchi. E per essere felici di essere vecchi bisogna cominciare da giovani ed educarsi da giovani, perché certi vecchi bisognerebbe ammazzarli da piccoli, perché diventano veramente impossibili. Se invece cominciamo da giovani a pensare alla vecchiaia, forse qualcosa di buono lo facciamo. Allora io chiudo qui, questa è l'idea. Man mano che andiamo avanti la spiegheremo meglio. E se avete delle suggerimenti, delle idee, siamo pronti, perché abbiamo un foglio bianco su cui cominciare a scrivere. È un lavoro che andrà avanti negli anni. Metteremo in internet, stiamo lavorando anche per internet, di mettere in internet alcune cose, quindi vi terremo costantemente aggiornati su tutto e non faremo nulla di nostra iniziativa, cioè che sia una imposizione d'autorità, perché nessuno di noi ha degli interessi economici su questo, perché abbiamo anche un'idea di economia di cui parleremo un'altra volta. Passo subito la parola alla professoressa Carla Costanzi, che è una sociologa di formazione, che è una delle persone del gruppo, e ci dirà un attimo la direttrice di questo, del perché abbiamo scelto di fare così.
Grazie Don Paolo. Uno degli obiettivi di questo ciclo di incontri, forse l'obiettivo principale, è quello di mettere in discussione l'idea di vecchiaia, rendendola più aderente alla realtà che stanno vivendo oggi i vecchi. Perché c'è una circostanza eccezionale che si è verificata nei paesi occidentali negli ultimi decenni, sulla quale secondo me non riflettiamo abbastanza. E cioè, non solo il fatto che sia aumentata in maniera significativa la speranza di vita. Pensate che alla fine dell'Ottocento la vita media era di 35 anni. Adesso noi donne abbiamo una speranza di vita media di quasi 85. Ci dispiace un po' per i maschietti, ma è così. Allora, non solo è aumentata la durata della vita, ma questo fenomeno, perché i vecchi ci sono sempre stati, ovviamente, questo fenomeno riguarda una proporzione enorme di persone. Praticamente la maggior parte di noi ha la possibilità di vivere un tempo in più. Perché quel tempo che va dalla fine dell'età adulta, che di solito noi consideriamo il momento del pensionamento, è la trincea, è la linea di separazione. Bene, da questa linea di separazione alla senescenza vera e propria, per molti di noi c'è una fase della vita che è in buone condizioni di salute, in discrete condizioni economiche, perché molti di noi hanno avuto un lavoro regolare. Io dico discrete se ci confrontiamo con i giovani che adesso stanno lavorando, quando lavorano, in maniera estremamente precaria e chissà in che condizioni andranno in pensione. Allora, primo punto che vi voglio sottolineare: le nostre generazioni hanno guadagnato una tappa di vita in più, che non esisteva qualche decennio fa. Tant'è vero che non abbiamo parole per indicarla. non siamo più adulti, ma non siamo nemmeno vecchi nel senso tradizionale. Cioè l'idea tradizionale di vecchiaia è quella legata alla malattia, alla solitudine, alla non autosufficienza. No, noi non siamo così. Tant'è vero che si usa, in mancanza di meglio, la dicitura terza età, che è questa età di mezzo. Allora il nostro obiettivo è quello di essere consapevoli del fatto che l'idea di vecchiaia prevalente va smantellata. Dobbiamo vivere a pieno questa fase della vita, eliminando tutti i pregiudizi, gli stereotipi che ancora connotano questa fase della nostra esistenza, facendo dei progetti, perché abbiamo davanti ancora un futuro consistente. E quindi vale la spesa di fare dei progetti per la nostra terza età. Mantenere e alimentare le relazioni sociali, le relazioni amicali, perché altra caratteristica delle nostre generazioni, noi abbiamo vissuto in modo diverso l'amicizia. Noi abbiamo connotato di solidarietà i rapporti con i nostri pari e quindi dobbiamo imparare a mantenerli. E in questo svecchiamento dell'idea di vecchiaia, come vedete nel nostro programma, c'è anche una riflessione sulla affettività, perché uno dei tabù che riguardano la vecchiaia è proprio questo, no? Gli affetti finiscono con la gioventù, non è assolutamente vero. Ecco allora che noi ci auguriamo che alla fine di questo ciclo di incontri ci sia stato possibile riflettere su alcuni di questi temi, facendo piazza pulita di tutte le idee ormai superate che riguardano la vecchiaia. E questo è l'augurio che vi faccio e ci facciamo.
Manuela dirà una cosa tecnica a breve scadenza.
Sì, più che una cosa tecnica direi che è un primo passo verso il grande progetto, nel senso siamo consapevoli che il progetto descritto da Paolo comunque richiede tempi lunghi, noi vorremmo già agire nel breve periodo, fare qualcosa di concreto e infatti anche nel questionario che vi abbiamo distribuito c'è scritto proprio alla fine di dare dei suggerimenti proprio per questi specie di circoli, chiamiamoli così, non lo sappiamo ancora cosa vorremmo fare, sportelli informativi, circoli, associazione, ma con che finalità, con che utilità, questo chiediamo a voi, di darci dei contributi.
Infine l'ultima cosa, te pratica, che me ne ero dimenticato, ma per ricordarlo, tutto quello che facciamo qui come è costume anche in Sant'Orpete è tutto gratuito, quindi non ci saranno mai biglietti, non ci saranno, però vi chiediamo un contributo per le spese, per esempio di stampa, abbiamo dovuto mettere il wifi per qui la chiesa per le proiezioni, facciamo una registrazione che poi mette registrazione audio e video che poi potete eventualmente consigliare, suggerire eccetera, le metteremo in rete, quindi sono tutte cose, per ora sono tutte sulle mie spalle tutte queste spese. Se c'è un piccolo contributo da parte vostra io lo gradisco e mi farebbe piacere condividere anche questo aspetto. Grazie, passo la parola a Luciano.
Allora, tanto buonasera a tutti. Chi sono? Io sono Luciano D'Amato, sono stato nei Vigili del Fuoco per circa 40 anni, mi sono occupato di comunicazione, tanto ho fatto il Vigile del Fuoco, perciò sono andato sulle macchine con la sirena, tutte queste cose. Ah, ok, allora metto... Io sono itinerante, sono un irrequieto sostanzialmente. Allora, io stasera vi devo parlare della cosa più semplice, della casa, che tutti conosciamo, però in effetti se andiamo a vedere la casa è un ambiente pericoloso. Cosa ho fatto? Da una bottiglia aperta, non so cosa c'è dentro, ho fatto bene? Ho fatto male. È una di quelle cose che insegniamo ai bambini, poi non sempre noi manteniamo questi aspetti, questa logica, questo diciamo approccio alle cose che noi conosciamo. Perciò il fatto di bere da una bottiglia che ho a casa e non sono sicuro del contenuto, avrei potuto scegliere 6 bottiglie chiuse e avrei fatto la cosa giusta. Beh, questa ovviamente è la mia, io sono da c'è dentro, ma l'atto è significativo. Chi ha dei tappeti a casa? Chi ha tappeti alzi la mano. Su, devo scrivere sul foglio dei cattivi? Non so. Tappeti? Sono sicuri che sono pericolosi i tappeti? Sono pericolosi, ma noi possiamo renderli sicuri? Sì, come? Antiscivolo, ma lei ce l'ha? Tutti ce l'hanno? Alcuni sì, alcuni no. Allora, siccome questi sono aspetti che noi conosciamo, però come voi vedete alcuni sì, alcuni no. Dicevo, Manuela si chiama? Ho fatto una domanda alla signora prima. Ho chiesto, secondo lei, cos'è più pericoloso, la doccia o il bagno? È pericoloso il bagno? Ma è più pericoloso il bagno dove c'è il tappeto antiscivolo nel fondo della vasca o dove non c'è il tappeto antiscivolo? Dove non c'è. Perché? Perché noi ci fidiamo di un tappeto antiscivolo, invece questo potrebbe scivolare perché il sapone che si condensa sotto è un movimento di... E anche perché se io entro in un bagno dove non c'è il tappeto, entro con una certa prudenza. Noi abbiamo fatto un lavoro, io sono una delle persone che ha fatto questo lavoro come vigile del fuoco, l'abbiamo fatto in due, io e Giampiero Bruni, il mio collega. Abbiamo dedicato molto tempo perché ho iniziato ad andare nelle scuole a parlare di sicurezza nel 1974 e ci sono stato quasi ininterrottamente fino al 2005 quando sono andato a vivere di rendita. Perché siamo occupati di incidenti domestici dopo aver parlato di vigile del fuoco? Perché l'ambiente domestico è l'ambiente più pericoloso dopo gli incidenti stradali. Abbiamo statisticamente gli anni circa 300.000 incidenti stradali e i morti, e qui entriamo anche in un gioco molto sottile della statistica, dove un po' di anni fa erano 17 al giorno, 300.000 incidenti, e non cambiano molto. I incidenti, quasi la maggior parte delle volte, è più pericoloso quasi in città che sulle autostrade, con 17 vittime, 300.000. Gli incidenti sul lavoro sono circa 1 milione all'anno, con una statistica oggi danno tra gli 8 morti al giorno, e poi noi lo possiamo vedere sul giornale. E gli incidenti domestici ne abbiamo 4.300.000 all'anno, con un'incidenza di 12 morti al giorno. Malgrado noi, questo lavoro è stato fatto e l'abbiamo consegnato al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che l'ha distribuito a tutti i comandi provinciali, è diventato, diciamo, un progetto dove dai altri Vigili del Fuoco è portato quotidianamente, si metto di qua, ma meglio? Perché abbiamo scelto i bambini? Perché i bambini sono quelli che assorbono meglio, sono quelli che assorbono di più, sono quelli che dobbiamo lasciare una traccia, che dovrebbe essere educazione civica, che non esiste più, vero professoressa? Abbiamo speso un sacco di energie e abbiamo parlato di cose che tutti conosciamo. Chi conosce il gas? Una domanda vi faccio. Chi di voi ha internet a casa? Giù le mani. A quelli che non ce l'hanno non lo chiedo, perché li metto tra i cattivi. Mi dispiace, ma li metto tra i cattivi. E parliamo di gas. Cos'è il gas? Gas, metano, ad esempio quello che noi usiamo nelle case. Chi di voi invece ha il GPL? GPL è il gas che viene contenuto nei contenitori, nelle bombole, che qualcuno di voi magari è nella casa di campagna. Sono due cose diverse, due pericoli diversi. Uno pesa sul peso specifico una volta e mezza più dell'aria, perciò stratifica verso il basso GPL. E il metano invece stratifica verso l'alto, è molto più volatile. Come facciamo a sapere qual è il campo di esplosività? Cos'è il campo di esplosività? Come faccio a sapere il gas che è più pericoloso? Qual è più pericoloso, il gas che noi abbiamo a casa? Ma voi avete la cucina a casa sicuramente e avete per legge un foro sotto la finestra che quasi tutti tengano tappato. Che senso ha tenerla tappato? Cos'è la ventilazione, l'aerazione? Che differenza c'è? Se io metto una bottiglietta di alcol, e parliamo di gas, diventa gas, una bottiglietta di alcol all'interno di un armadietto metallico, un armadietto normale, chiuso, senza aperture, e lo lascio leggermente aperto, alcol un litro, prego, equivale, se miscelato all'aria, e ho una scintilla, un innesco, a 350 grammi di dinamite. Lo sapevate? E cosa sono venuto a fare io se no qua? Sono venuto a parlarvi di queste cose. 350 grammi di dinamite, se lo tengo chiuso, non succede nulla. A parte il fatto che in caso di incendio, abbiamo un liquido che ovviamente è combustibile e può creare altri problemi. Ma se io questa bottiglietta la lascio aperta in un armadietto e non la controllo e non ho feritoio, non ho ventilazione, cioè non ho possibilità di eliminare questo gas, perché il gas ovviamente stratifica verso l'alto, noi abbiamo potenzialmente una bomba a casa. E non lo sa quasi nessuno, questo è un peccato. Chi di voi cambia i tubi del gas ogni 5 anni? A meno che la cucina io ce l'abbia a scomparsa, il mio tubo è di metallo, ma quando mi ha montato la cucina devo controllare che questa cucina abbia un tubo di metallo e sia certificato, perché i tubi di gomma non vengano normalmente cambiati, ci si dimentica facilmente. Voi vivete nel centro storico? Alcuni di voi, chi vive nel centro storico? Pochi. Centro storico, lei è quasi inevitabile. Che... Io vivo in via Pre, io abito in Pre, dove l'etnia è talmente differenziata, dove purtroppo per questa gente vivono in 12, 13 in una stanza, dove non hanno le norme di sicurezza e sicuramente hanno le bombole a casa. E questo ovviamente diventa un pericolo. Perché? Perché la bombola che è a casa, se perde, non stratifica verso l'alto. Se è nell'appartamento sopra casa mia, essendo più pesante dell'aria, stratifica verso il basso. Stratificando verso il basso, arriva a casa mia, arriva al piano di sotto e ovviamente noi abbiamo una bomba potenzialmente molto ampia. I gas non portano tutti allo stesso modo, ci sono dei gas che sviluppano 20 volte il loro volume, altri gas che sviluppano 500 il loro volume, di conseguenza questa massa che si diffonde, questa massa che va a riempire altri ambienti diventa un potenziale pericolo e non assolutamente irrilevante. Voi sapete che il gas, il GPL, il metano, quello che noi abbiamo normalmente a casa, è incolore, è insapore, è inodore. In realtà il gas che noi abbiamo a casa non ha nessun tipo di odore allo stato naturale. Vengono inseriti dei prodotti, degli additivi che si chiamano Sentinel TNT, che vanno ad evidenziare per il nostro olfatto questo tipo di pericolo. Ma quando io sento l'odore del gas, non è detto che sia sicuro. Perché? Adesso vi faccio alcuni elementi a flash, anche perché in un'ora non potremo sviscerare tutto, però cerchiamo di toccare elementi di pericolo. Devo avere degli strumenti, perché se ho una perdita di gas all'interno di un appartamento e sono al di sotto del 5% del volume di gas presente nell'ambiente, non ho pericolo di esplosione, si chiama campo di esplosività. Se invece questo campo aumenta e va ad inserirsi in un ventaglio tra il 5 e il 17%, noi abbiamo il massimo della pericolosità, perciò un campo ottimale di potenziale esplosione, si chiama campo di esplosività. Se poi ovviamente supero questa barriera del 17, arrivo anche al 100%, potrebbe non esserci un'esplosione, ma non è detto che questo sia sicuro. Perciò quando noi parliamo di gas che non conosciamo, è un peccato veramente, perché non conoscendolo non ne conosco i pericoli e non so ovviamente che tipo di strumento utilizzare. Se io sento odore di gas all'interno della mia scala, vi do un elemento che non viene usato, è difficile passare questi messaggi, ma che odore di gas nel portone di casa mia, vado ai piani e sento che in un appartamento piuttosto che un altro c'è odore di gas. Cosa faccio? Chiamo i vigili del fuoco, va bene, poi suono, ma non siete più voi il pericolo, è chi è in casa, perché se non ha sentito l'odore di gas, la porta di ingresso dov'è? Nel punto più buio dell'appartamento, perché normalmente è della tromba delle scale, perciò io non suono, io busso e questo accende la luce. È possibile? Certo. Noi non abbiamo fatto passare mai un messaggio, se non attraverso i bambini, che io ho una possibilità di segnalare, ma è una di quelle cose che pochi conoscono. Cosa vuol dire? Che se io sono... Se busso alla porta, avete sentito? Avete sentito? Così è così. Ma se io busso così? Ecco, questo nella comunicazione... Nella sicurezza potrebbe essere uno strumento di segnalare un pericolo che diversamente non potrei comunicare. Vedete, molte volte la differenza tra la sicurezza e no, o far esplodere un appartamento e no, dipende da piccole cose. Ma se noi non riusciamo a combinare questa comunicazione, se non riusciamo a trasmettere questi messaggi, come possiamo fare? Anche perché se io lo trasmetto ai bambini, 10, 15, 20 minuti, sono dimenticati. Hanno ragione, hanno un sacco di altre cose da fare, ci mancherebbe altro. È che questo dovrebbe entrare nel nostro linguaggio, nel linguaggio della sicurezza, che noi sottostimiamo. Quando vi ho parlato prima sugli incidenti domestici, quanti sono gli invalidi, uno che ha un incidente grave, adesso... Don Paolo diceva prima li ammazziamo quelli che sono vecchi, di conseguenza ci togliamo il pensiero. Ma se io ho un incidente gravissimo, se muoio faccio un bene alla società, perché se io resto invalido permanentemente, sono 100.000 all'anno tra invalidi permanenti e con lunghi periodi di invalidità, io costo alla società un sacco di soldi. Perciò il costo sociale dell'incidente domestico, che vi ricordo che sono 4 milioni e 3, 4 milioni e 4, incide molto sulla collettività. Noi dobbiamo ovviamente sforzarci di fare comunicazione. Se noi andiamo a vedere, tanto vi faccio vedere questo lavoro che non è solo una pagina, è un lavoro interattivo che abbiamo, se io mi avvicino, diventa un problema. Lei mi aiuta? Tanto si prende una seggiola perché così poi mi fa soffrire, io sto male, sono un'anima buona, faccio il pompiere, scusi, sono un'anima buona, sono mica uno che fa soffrire gli altri. E vi stavo dicendo che in questo lavoro, per chi ha internet, lo può utilizzare. Questo lavoro l'abbiamo fatto per le scuole, che non si può sviluppare in un'ora. Perché? Perché è un lavoro che ci abbiamo impiegato tanto degli anni. Ma se io vado su queste voci, tanto c'è Solenghi che ci ha fatto da testimonial gratis. Gratis, Solenghi ci ha fatto da testimonial gratis e ci ha imprestato la voce. Queste che noi, le voci che voi vedete qua, che poi troverete su internet, poi vi diranno la comunicazione, vi diranno come arrivarci, guarda il gas, l'elettricità, le cadute, l'acqua, le sostanze tossiche, che vi ho fatto il primo elemento, sono partito giusto da una bottiglia aperta per dirvi quanto può essere pericoloso, il fuoco e i fulmini. Oggi parlo del gas, perché se io vado sul gas, le dispiace andare sul gas, la bombola, poi ci sono ovviamente delle piccole inserzioni che sono disegnate di blu, la ringrazio, ma se mastico o soffio o canto. Canto, adesso canto. vi dicevo, ci sono delle ovviamente parole chiave dove, che so io, bombola, vado a cliccare sulla bombola e mi spiega cos'è una bombola, mi spiega quale bombola, perché la bombola al gas è pericolosa. Ma chi di voi ha la lacca per i capelli? La lacca per i capelli, Massimo? No, eh? Però le donne ce l'hanno. Ma chi è a casa e vive con una donna? Chi è che ha il Baygon, l'insetticida? Insecticida vicino ad una bombola, vicino ad un 3 novembre, 2 novembre di un po' di anni fa, via Tabarca, una bombola di insetticida, bomboletta, vicino al lumino votivo, è esploso, 80.000 euro di danni, ha buttato giù il muro di tamponamento, ha buttato giù un muro di chiusura di una finestra, ha gettato le persiane a 30 metri di distanza.
Luciano, per favore parli qua, perché lì si muovono le pile muovendosi con la mano.
Qui siamo sicuri. Sono anche alto. E non è una cosa da poco. Pensate che mio nonno era alto 2,05 m, io 1 m, tanta voglia di crescere. Sarà ingiusto sto mondo? 1 m e tanta voglia di crescere, 2,05 m. Va bene, al di là di questo comunque, come voi vedete, abbiamo dislocato su questo progetto delle ovviamente fotografie tipiche di quello che noi abbiamo a casa, dove ci sono gli elementi che ci ricordano quello che noi abbiamo a casa. Non ha importanza se è uguale o diverso, è comunque un elemento che è nella nostra abitazione e noi non lo trascuriamo. L'accensione, la fiamma, la sigaretta, sono molte le persone. A Genova sono tantissime le persone che sono morte a casa sul divano. Sono morte a causa del fumo, sono morte non perché ha fatto male i polmoni, perché fumando a letto hanno ovviamente trascurato 2 norme di sicurezza: non fumare e poi non avere un portacenere vicino e lontano da un campo che ha creato la combustione perché questo incendio si sviluppi. Come adesso assommi i capi, perché tanto quando io ho chiesto se alcune persone di voi hanno o no il computer e vanno su internet, non avevamo questa dimensione che invece adesso abbiamo potuto confermare e considerare. Perché questo è un lavoro importante che voi ve lo potete comunque guardare, e anche perché a seguito di questo lavoro, poi ve lo dirò dopo, ne abbiamo fatto un altro per i più piccoli. Perciò quando noi parliamo di gas, quali sono i problemi del gas che per voi sono pericolosi? Cos'è che noi non consideriamo come gas a casa? Monossido di carbonio. Cos'è il monossido di carbonio? Il monossido di carbonio, io posso averlo anche a casa. Adesso le finestre sono tutte in alluminio, sono tutte in PVC, non c'è più legno, non sono più le fissure. La fissurazione che c'era una volta nei nostri appartamenti era un margine di sicurezza maggiore di quello che noi abbiamo adesso. Perché quando io ho freddo, io tengo il riscaldamento spento. Sono senese, Reggio spende poco e tengo il riscaldamento spento. Però, visto che cuocio il pasto, mi chiudo in cucina. A parte il fatto che io il mio buco da 20 centimetri ce l'ho e me lo tengo. E lo voglio avere lì, se un po' più di freddo non ha importanza. Ma io chiudo questo buco. Quello che noi ovviamente usiamo come per scaldare il nostro cibo, se ho 1, 2 o 3 fornelli, diventa un consumatore di ossigeno. Con cosa sposto, con cosa modifico l'ossigeno? Col monossido di carbonio. Noi sappiamo che respiriamo il 21% di ossigeno. Quando io scendo al 20, al 19,50, fino al 17, io sopravvivo. Dopodiché vado verso la morte. Ma a 19, quando io ho il 19%, non respiro ossigeno. Respiro una parte di ossigeno. Allora mi verrà mal di testa, mi verrà un po' di sonnolenza, mi verrà un po' di nausea. E io ho incorporato nell'emoglobina monossido di carbonio e non lo espello, Perciò quando io riapro la porta e vado a prendere il mio ossigeno, il monossido di carbonio che ho incamerato me lo tengo. E per espellerlo devo passare 24-48 ore. L'indomani ritorno nella stessa stanza e mi riporto il mio monossido di carbonio ad un livello che mi ha abbassato l'ossigeno. Lo sapevate? E cosa sono venuto a fare io se no? Il motivo ci sarà. Perciò, se noi vogliamo trattare gli argomenti, io posso parlarvene per 3 ore di argomenti che noi abbiamo su questo lavoro, che è importante metterlo a vostra disposizione, perché come dicevo, prima l'abbiamo fatto per le scuole, ma voi siete, chi ha i nipoti? E quanto vi costano a Natale, a Pasqua? A quanto vi costano? Voi, i nonni, sono deputati all'educazione. Si sostituiscono in parte ai genitori, in parte alla scuola. Perché non usare questi strumenti? Certo, potete usare questi strumenti perché io mi informo, leggo, guardo cos'è monossido di carbonio, che qui ovviamente è, diciamo, in qualche modo, ma non abbiamo preso tutto. Questo è un inizio che poi uno ovviamente con gli strumenti che ha va a vedere, a parte il fatto che non siamo internet, perciò potrebbe essere non corretta la risposta. Invece noi abbiamo fatto attenzione di mettere la nostra esperienza su questo lavoro, perciò scriviamo poche cose, ma quelle sono esatte. Non abbiamo bisogno qualche volta di sentito dire o non certificare e verificare. Oggi si va su internet e non si verifica se in effetti quello che è scritto è giusto, specialmente i social. Invece noi qua sappiamo che quel poco che abbiamo scritto è realtà, vita vissuta. Noi, se noi andiamo a vedere, in queste, passando queste pagine, allora, tanto questo lo diciamo dopo alla fine, come si chiama il progetto Ambiente Sicuro, eventualmente poi vi daranno un foglio. Poi abbiamo fatto Ambiente Sicuro Infanzia, che è divertente perché voi potete travasare, passare queste notizie come favola ai vostri nipoti. Abbiamo fatto un lavoro per le scuole di infanzia, ovviamente sempre per gli insegnanti, che si chiama Ambiente Sicuro Infanzia, è dedicato ai bambini tra i 3 e i 6 anni, è il primo ciclo della scuola elementare, dove ogni favola è un cartone che è stato disegnato da genovesi che sono conosciuti in tutta Europa e si può stampare la favola, si può stampare il cartellone, c'è la favola anche detta e non scritta, c'è un sacco di possibilità, si può ovviamente divertirsi con i nostri ragazzi, ma ritorniamo al nostro argomento che è quello di oggi. Se noi vogliamo parlare di gas, adesso poi parleremo anche di altro, possiamo svilupparlo, questo principio, questo pericolo che noi abbiamo. Anche se la presunzione mi dice che io sono a posto. La presunzione mi dice che io sono a posto perché quando io vi dico che una bomboletta di gas esplode, io vi do la conferma perché io l'ho vissuto. Vi racconto una cosa importante. Io sono un sopravvissuto, io ho 9 vite. Quanto ho fatto? 7? 9. Io ho 9 vite. Ho vissuto 9 vite. Ho avuto 9 possibilità di sopravvivere, come tanti miei colleghi. Via Piacenza 174, la famiglia esce alle 7 del mattino, noi veniamo chiamati alle 11. Partiamo per questa fuga di gas, arriviamo sotto casa, odore di gas. Faccio evacuare 3 palazzi. Borgo Incrociati insegna. Faccio evacuare 3 palazzi, i 2 palazzi vicini, e tutte le persone che erano nei negozi nel palazzo. I miei colleghi, i miei collaboratori entrano dalla finestra, io vado davanti alla porta e fortunatamente i miei colleghi aprono subito la porta, vengono ad aprirmi la porta. È scattato l'allarme. Se ci fossero state condizioni diverse, noi saremmo morti tutti e qua, 5. Sicuramente 5. Perché non è esploso? Vi faccio una domanda che risponde al caffè pagato. Perché era talmente saturo di gas l'ambiente che l'ossigeno non ha avuto possibilità di miscelarsi, perché questi due elementi che noi abbiamo in natura, per potersi ovviamente sviluppare in questa energia che si chiama esplosione, devono combinarsi e devono trovare gli elementi opportuni, che vi dicevo con la fascia che è tra il 5 e il 17%. Era talmente saturo, era talmente povero d'ossigeno, che io sono qua a raccontarvi una storia vera. Non piangete, per favore, perché non è il caso, io sono qua. Perciò, come voi vedete, e non era possibile, ovviamente, averne, perché non c'era scritto che c'era l'allarme. Invece sarebbe opportuno che chi ha, tutti abbiamo potenzialmente dei pericoli a casa, ma se è un elemento che può determinare un danno grave, questo doveva essere segnalato. Invece noi siamo rimasti assolutamente privi di questo tipo di informazione. Perciò vedete, si può essere vittime e complici, causare un qualcosa che non abbiamo previsto, perché non abbiamo pensato che un'etichetta, una segnalazione potesse essere utile per chi ovviamente deve intervenire. Qualcheduno ha qualche domanda sul gas? Allora, i buchi, mentre noi li abbiamo di 20 centimetri, in Germania sono 40, ma loro sono più avanti di noi, 20 centimetri. Poi lei chi di voi ha la cucina economica? Tutti. Avete come si chiama? Come si chiama? Andiamo a cercare sul gas, andiamo a cercare dove c'è la cucina, andiamo a vedere se la troviamo. Sapete perché si prende fuoco la pentola quando avete la padella sul fuoco? Ve lo spiego poi. Allora, quando si chiama termocopia. Cos'è la termocopia? La termocopia è quell'elemento, e sono due, quando io accendo il gas per poter avere l'innesco, è la pinza, no? Esatto. La termocopia non è altro che uno strumento che normalmente è porcellana, sono materiali che se raffreddati si raffreddano subito e vanno a ghigliottinare, a chiudere il gas, in modo che non ci sia una fuoriuscita di questo prodotto. In Germania chi ha la termocopia ha un buco da 20 centimetri, chi non ha la termocopia ne ha di 40. Perciò anche da noi, a parte il fatto che ormai cucine senza termocopia non esistano più, ma io che abito in Via Pre, esatto, brava, guardate, non avrei potuto trovare di meglio. Io non ho dormito tutta la notte pensando come potevo girare quei pulsanti e invece l'aiuto, la termocopia. Perciò come vedete sono due, uno il momento che esce l'acqua o il latte o qualsiasi cosa va a ghigliottinare la fuoriuscita di gas, ma di certo, sicuro, al 100% non abbiamo niente. Assolutamente niente. Domande? Che passo dall'altro. Anche perché qualcosa... Vado a flash. Noi chiudiamo il gas e andiamo per l'elettricità. Chi di voi a casa... Grazie. No, non si chiama Valletta. Io continuo a bere da una bottiglia che ormai conosco. L'intossicazione da bevande, da liquidi, è abbastanza diffusa, specialmente tra i bambini. Le persone più a rischio a casa sono le persone anziane, voi, e i bambini. Voi siete pensionati? Lei no. Esca. Abbiamo trovato un infiltrato. Allora, le persone più a rischio sono i pensionati, le persone anziane e i bambini. Quando è che si diventa anziani? Mai. Anziani non si diventa mai. Disattenti. Non ci sono piloti incapaci, ci sono piloti che rischiano, che affrontano, che sono disattenti, che sono qualche volta superficiali, ma non sono incapaci, e questa è una di quelle condizioni che può capitare anche a noi. Quando noi parliamo di elettricità, e vi faccio una domanda, come si chiama quello strumento che serve ad interrompere l'energia elettrica? Lo sapevo, ma ci cascate tutti. Si chiama interruttore differenziale. Il salvavita è salvavita Beghelli, quello che mi attacca al collo e se mi sento male lo schiaccio. L'altro non è un salvavita, si chiama interruttore differenziale. Lo dovete dire ai vostri figli, ai vostri nipoti, perché il linguaggio, la comunicazione è importante. Come si chiama lei? Tommaso. Tommaso lavora in Croce Rossa, posso dirlo? Le do il numero di telefono, posso dire indirizzo, niente, mail, no, va bene. Però lavora in Croce Rossa. Lui è una persona addestrata alla sicurezza, no? Se lui deve passare una comunicazione, non dirà più 112, dirà 112, perché il linguaggio 112 è sbagliato. Perciò il linguaggio, quando si parla di sicurezza, quando si parla di norme, deve essere chiaro. Perché 112, 115? Perché non posso sbagliare, perché il labiale mi dice già cosa voglio dire. E se ho una persona estranea, straniera, sicuramente chiama l'112. Se dico 112, sa, telefono, 11.000, 112 mi fa il 100 e il 12. Perciò la comunicazione è importante anche per cose molto semplici. Perciò se io devo chiedere soccorso alla persona giusta. L'interruttore differenziale è quello strumento che serve in caso di sovraccarico, di cattivo funzionamento dell'impianto elettrico, va a staccarmi dei coltelli. Cioè, quando entra la corrente a casa mia, lo sapete come funziona il meccanismo? C'è mica qualche elettricista, qualche, poi faccio brutta figura. Quando entra dal contatore principale, entra la corrente a casa mia, la consumo, quello che avanza non resta lì, non è che sposteggi, se ne va e ritorna ovviamente il circuito. Se ho un'impedenza, se ho un cattivo funzionamento o io subisco un'elettrocuzione, ovviamente questa bilancia si sposta e mi va ad aprire il circuito, mi va a chiudere i coltelli. E la corrente si interrompe, l'energia elettrica. Chi di voi a casa ha i frutti, cioè quelle prese multiple con tre, tutti? Tutti ce l'avete. Buttatele via. Perché? Perché è meglio avere una presa di corrente o più prese multiple su una superficie maggiore, possibilmente distribuita con prese piccole e prese grandi, femmine piccole e femmine grandi, in modo che io innesco la mia presa piccola, anche quelle doppie, maschio e femmina, femmina e femmina di doppia dimensione, potrebbero creare una tensione dove ovviamente si surriscalda. Questo surriscaldarsi, guardate, un 30% degli incendi in ambienti di lavoro, negozi, abitazioni, deriva proprio dall'impianto elettrico che è non a norma o quantomeno obsoleto o di cattiva gestione. In più, normalmente vengono messi, specialmente i ragazzi, mettono nella presa la prima, si chiamano frutti, multiplo, poi collegano altri tre, poi ce ne mettono un'altra, perciò fanno una cascata. Quest'albero, e normalmente noi sbagliamo, perché quello che ha più assorbimento lo mettiamo in fondo, quando invece l'assorbimento maggiore dovrebbero alla base, perché si va a dissipare meglio la temperatura. È un problema di temperatura e prima o poi lo scintillio, come l'albero di Natale, può ovviamente determinare un incendio. Le ciabatte invece, specialmente se sono o zuiko, quelle diciamo europee, o maschio piccolo col piccolo, maschio grande con la femmina grande, E ovviamente qualsiasi temperatura che si può venire a creare, qualsiasi situazione che può in qualche modo rappresentare un minimo di pericolo, viene dissipata, la temperatura ovviamente sono maggiori. In più, io vendo prodotti elettrici, perciò vi consiglio Uni, sto scherzando ovviamente, se non poi qualcuno mi chiede, ma lei la vende veramente la lavatrice? Una volta, scherzando, l'avevo detto, ma uno alla fine mi ha chiesto, ma davvero, se non da matto lei vende la lavatrice? No. Perciò, quello che noi abbiamo a casa deve avere una vita, un inizio e una fine, e deve terminare la sua vita, specialmente se anni che ce l'ho lì. E soprattutto l'attenzione che sia, ovviamente, di buona manutenzione. Quando noi poi parliamo di elettricità, i pericoli che noi possiamo avere non sono pochi, perché il fatto di mettere delle prese di corrente sotto degli stracci, vicino ai mobili, chiuse in alcuni armadi, dove non lo posso controllare, può diventare un problema, perché quello che noi vediamo è nascosto. Perciò l'attenzione che noi dobbiamo porre è maggiore. Come si comporta l'elettricità, lo sapete, ma anche qua potremmo svilupparci una serata. Io non voglio tediarvi, non voglio annoiarvi, non... Poi vi racconto qualche barzelletta alla fine, perché sennò che cavolo. Voi potete dormire una mezz'oretta, poi tra mezz'ora dormite voi, vi date il cambio, vi passate le informazioni, sennò poi come fate a stare svegli tutta la sera? Io non capisco, perché dobbiamo andare avanti fino alle 9, eh? Ah, non lo sapevate, eh? Mai un po' di attenzione. Allora, passiamo a qualcosa che vi può interessare sull'elettricità. Sono qua.
Mi viene in mente che possa succedere, grazie, qualcosa al contatore, che succeda un cortocircuito. È possibile se ho tutto spento o...
Tanto tutto spento non avrà mai.
Una luce gliela lascio al cane.
Una cosa vi consiglio, se potete. Di sera, tanto ormai i televisori, videoregistratori sono tutti automatici, nel senso che i programmi sono incanalati. Se potete spegnete la televisione, il circuito principale, perché questa lucina comunque può creare. Adesso con i nuovi apparecchi televisivi è molto più difficile, ma chi di voi non ha un videoregistratore vecchio a casa? Chi di voi non ha apparecchi che sono ormai datati e hanno già 20 anni? Questi apparecchi li dovete spegnere la sera. Voi dovete togliere tutto quello che può rappresentare un pericolo. La signora dice una cosa giusta, io non mi posso ovviamente non uscire di casa. Ma di notte, visto che io dormo, non so se avete visto a Milano quel ragazzo di 13 anni che adesso è coinvolto nell'incendio, si è svegliato e si è ritrovato in una casa piena di fumo e... non so come mai ha avuto possibilità di chiamare sua madre, perché nello stesso momento, badate bene, è una cosa importantissima, io vi chiedo di fare una prova. Andate a casa, spegnete le luci, andate al buio e vi alzate per andare in bagno senza accendere le luci. Voi conoscete benissimo la casa, sapete dove sono gli sgabelli, i puff, le porte, questa cosa qua, sicuramente voi siete in difficoltà. Nello stesso momento che ho un incendio, io a casa non solo ho difficoltà, ma perdo anche la lucidità. Questa esperienza che fanno qui al Porto Antico, al buio, è una buona esperienza che noi possiamo fare a casa, perché in effetti non siamo attrezzati, non siamo abituati ad avere comportamenti al di fuori di quello che è la normalità. Perciò, quello che vi consiglio comunque, non bisogna esasperare la situazione, ma alcuni apparecchi vanno spenti di sera, specialmente televisore, videoregistratori, tutto quello che non vi serve. Guai spegnere il frigorifero, perché sarebbe una cosa assolutamente inopportuna. Le cadute, quali sono le cadute? Vado per sommi capi, anche perché non voglio rubarvi tanto tempo. Mi hanno detto che avevo 20 minuti, mi sono già allungato. 20 minuti avevo, vero? Cadute, vi ho citato all'inizio, quali sono i pericoli che noi abbiamo? Sono tantissimi, i tappeti, specialmente per le persone anziane e i bambini. I bambini che girano a casa nostra avendo dei pericoli che sono gli spigoli dei tavoli. Qualche volta mettere il caschetto, i miei figli ce l'avevano. Se noi vi facciamo vedere questo lavoro, ci sono delle finestre, dei balconi, dove non c'è di protezione e ci sono dei gradini dove i bambini tranquillamente di 20 centimetri possono salire, sporgersi e andare al di là della ringhiera. Le cose più banali sono quelle che noi vediamo tutti i giorni e non ce ne rendiamo conto. Poi se noi andiamo a vedere l'acqua, qual è il pericolo dell'acqua? L'acqua, il problema dell'elettrocuzione, la radio sul lavandino, nel bagno, nella doccia, il foam, i piedi bagnati. Cioè ci sono delle cose che noi trascuriamo, specialmente ai ragazzi, non diciamo delle cose importanti che sono invece una delle cause. Se ad un certo punto abbiamo 4.300.000 incidenti all'anno e non sono cambiati. Guardate, quando io parlo di statistica, se io sono lo Stato e ti obbligo a mettere il casco in moto e le cinture di sicurezza e i freni più freni di prima, devo comunque convincerti che questo obbligo che ti ho imposto funzioni. I morti io li faccio morire un minuto dopo e io di morti ne ho 4-3 al giorno, malgrado le persone muoiano sul veicolo. Lo prendo fuori, lui può essere testimone, la dichiarazione, quando muore all'ospedale, non è mica più morto per l'incidente, aveva le cinture, aveva tutto, è morto fuori dalla statistica. Perciò se io voglio modificare i termini, se voglio dimostrare che gli ambienti di lavoro sono più sicuri di una volta, non è detto che questo sia reale. Noi possiamo modificarle queste statistiche se ho degli interessi di mostrare diversamente. Perciò possiamo tranquillamente dire che a casa, malgrado noi abbiamo fatto sto lavoro, abbiamo girato in tutte le scuole, abbiamo cominciato a seminare qualcosa, voi siete già un pubblico attento, voi siete già un pubblico che può comunicare, voi siete un pubblico che può trasmettere, voi siete le persone, voi siete la casa, lo dicevo una volta all'insegnante, perché noi con la dottoressa ci conosciamo da un po' di anni, perché parlando di scuola, io ho fatto una dichiarazione una volta e credo che sia importantissima. Gli insegnanti sono la carta assorbente della società, ma anche voi. L'insegnante assorbe e trasferisce. Il nonno, il papà assorbe, e la mamma, specialmente che tanto vive 85 anni anziché noi meschinetti un po' meno, assorbe e trasferisce. Perciò vedete, tanti sono le persone che possono dare comunicazione, ma dobbiamo dargli gli strumenti, possibilmente attendibili, strumenti reali, strumenti che abbiano un senso. Poi ovviamente andiamo avanti, abbiamo le sostanze tossiche, ma vi ho portato un piccolo esempio che vale per tutti, e poi ovviamente abbiamo il fuoco. Se noi parliamo di fuoco, chi mi dà un pezzo di carta? Chi è che fuma di voi? Chi è che fuma di voi? Nessuno? Ah, accendino, grazie. E vi faccio vedere una cosa semplicissima. Questa, quando... Accendino. Lei è fuma. Lei fuma. No, mi ascolta. Grazie. Lei fuma. Allora, tanto se le paga le sigarette, perciò se si fa curare, ha già pagato prima. Come faccio ad avere un incendio anche a casa? Quando vi brucia a chi di voi è capitato che mettendo a cuocere l'olio ha preso fuoco? Cosa avete fatto? Bene, allora, io l'ho visto buttare fuori dalla finestra l'olio bollente, tanto per essere chiari. Allora, quando io ho il mio tegame sul fuoco e ho la pentola sul mio tegame che sta ovviamente surriscaldandosi, l'acqua dopo che ai 100 gradi, oltre 100 gradi poco più, evapora, perciò me la consumo. L'olio non si comporta allo stesso modo, l'olio arriva a 100 gradi, arriva a 160, arriva a 180 e comincia ad avere un fumo, si vede un fumo bianco, che è quello che è successo. Dopodiché a 280 gradi si vede il fumo nero, dopodiché la fiamma all'interno del, si chiama innesco, cioè l'innesco, si auto, è un'autoaccensione, eh? Quello che può essere ovviamente, cioè, si evolve le fiamme. E per farvi vedere com'è facile comunque innescare un incendio, vi faccio un esempio semplicissimo. Io prendo un pezzo di... Cosa ho bisogno per avere un incendio? Combustibile, liquido, solido, gassoso, temperatura di innesco, temperatura di accensione e ossigeno. Ossigeno ci abbiamo quante ne vogliamo. Io do fuoco al mio pezzo di carta. E cosa succede? Questo serve per farvi capire quanto è importante dove io ho il materiale e perché prende fuoco più facilmente o no. Tutte le sostanze solide non bruciano perché sono belle, tutte le sostanze cedono le molecole di ossigeno. Perciò quando io avevo il mio foglio qua, la mia temperatura non riusciva a riscaldare la molecola, l'atomo della carta. Che poi sia legno, che sia metallo, che sia polvere, qualsiasi cosa possa essere, ha bisogno di arrivare a una temperatura di innesco. Perciò io giro il mio foglio di carta, do fuoco al mio foglio di carta, questo ovviamente, come vedete, si surriscalda, e avete visto come si sviluppa velocemente? E io ho commesso un errore adesso, vedete? Perché questo continua a bruciare. Perché continua a bruciare? Perché ha mantenuto una temperatura e questo ovviamente, visto che c'è l'ossigeno e le molecole della carta cedono molto sottili, continuano a prendere fuoco. Perciò io ho un principio di incendio a casa, che può essere anche banale, ma io lo devo spegnere. Soprattutto devo stare attento dove metto il materiale, che può essere ovviamente materiale combustibile e pericoloso. Perciò quando noi affrontiamo qualcosa che non conosciamo, dovremmo, ovviamente non possiamo sapere tutto, se no saremmo tuttologi. Ecco lì che quando io vedete qui c'è aria, combustibile, componente temperatura di accensione. Chi di voi ha fatto il corso antincendio? Vi hanno parlato di combustibile, componente temperatura di accensione? Io vi smonto il pezzo. Non è più un triangolo, ma è un quadrato, perché noi abbiamo bisogno dell'energia. Cosa succede? Che quando la mia molecola viene surriscaldata, crea energia, sviluppa energia, perciò tensione, aumenta la temperatura e mi prende fuoco il mio foglio. Perciò non fa bisogno dei tre elementi, ve l'ho dimostrato, perché non prendeva fuoco, non ha sviluppato il suo incendio, la carta, la cellulosa. Ecco lì che noi con la conoscenza modifichiamo le cose. Allora, come vedete non vi posso... Sono stato... Vi ho annoiato? Ci sono molte cose. E vi faccio una domanda, poi due cose vi lascio andare perché lo so che avete da fare, da mangiare, c'è il bambino che torna. Lei mangia al ristorante pizza? Non mangia? Io non mangio da mezzogiorno. Ecco, bene, ottima scelta. I fulmini. Se io vi chiedo, e questo lo diciamo ai bambini, sono per strada, c'è un temporale, vado sotto un albero, mi butto per terra, mi sdraio, o ho la macchina e entro in macchina. Perché entro in macchina? Non sono le gomme, è la struttura metallica, è la gabbia di Felsa. Esatto. Non sono le gomme. Certo, entra in casa e esce, se n'è andato. Un po' di anni fa siamo andati su al Forte Diamante. Siamo partiti per andare, è arrivato un ragazzo a Genova veramente spaventatissimo. È arrivato a Genova dal Forte Diamante di notte e ci ha avvisato che c'erano altri due ragazzi che erano su. Quando siamo arrivati su pensavamo che fossero tossici, invece questi due poverini sono presi una botta, ma fortunatamente non li ha presi, ma è entrato sto fulmine dentro, ha creato un caos, i due ragazzi erano ancora al mattino in condizioni veramente critiche. È andata bene. Cos'è? Come funziona il parafulmine? Il parafulmine ha bisogno... Allora, attenzione, io ho la casa in campagna, mi mettono il parafulmine e mi possono fregare. Come fanno a fregarmi? Esatto. Loro cosa fanno? L'impianto, vede? Fanno l'impianto, c'è il pozzetto e non mettono la terra, la puntazza o lo scarico. Perciò molte volte bisogna anche fare attenzione che vengano fatti a regola d'arte i lavori, perché se non fatti a regola d'arte noi spendiamo dei soldi inutilmente. Io, se volete, mi fermo qua e vi do due notizie, perché credo di avervi veramente, com'è che dice Don Paolo, di aver rotto, no? Rotto. Ansia, no, ma è vero, a parte il fatto che io alle donne metto agitazione, ansia, sono veramente, sono una cosa, mi dicono che hanno soggezione. Dopo anni che insegnavo ad una ragazza che è insegnante di educazione fisica, mi ha detto: Luciano, io quando ero bambina avevo paura di te, ero ansiosa, l'avevo messa in soggezione. Quello che per me è importante comunque dirvi, visto che alcuni di voi hanno gli strumenti per poter ovviamente giocare e dare anche dei consigli a questo lavoro che noi abbiamo fatto con molta fatica, gratuitamente ovviamente, ci mancherebbe altro, anche un contributo, dei consigli, qualcosa che possa essere migliorativo. Ma andate a cercare su internet ambiente sicuro e ambiente sicuro infanzia, lo troverete divertente anche per i vostri nipoti, perché ha possibilità di essere sviluppato. Due cose vi dico ancora, che poi chiudo veramente. Questo lavoro l'abbiamo, queste pagine sono, velocemente un riepilogo degli argomenti che noi trattiamo, no? Il fuoco, l'acqua, queste cose qua. L'abbiamo tradotto in 8 lingue: cinese, arabo, tedesco, francese. L'abbiamo tradotto in 8 lingue. Abbiamo avuto l'aiuto anche dell'università di lingue. E per quello che riguarda sempre questo lavoro, ci sono elencate 126 piante che sono tossiche e velenose. Lo sapete quante sono? Sono tossiche e velenose. Mentre io vado in farmacia, mi danno il bugiardino e mi dice quello che mi fa male, e tanto mi fa male, lo sappiamo, vado dal fioraio, compro una pianta e non so se le bacche di questa pianta per i miei nipoti, per i miei figli, sono tossiche o velenose. Tossiche, mortali. Sono piante che vengono comunemente vendute e sono mortali. È chiaro che non sarà una, un frutto, una bacca, magari di più, ma se io lo so mi tutelo. In più abbiamo un lavoro, questo abbiamo fatto col Gaslini, sono stato a Gaslini, abbiamo fatto i filmati, dove mi dà cenni di primo soccorso sulle ustioni, sulle cadute, sui tagli, su... Eccoli qua, vedete? BLS, questo BLS è superato. BLSD e per l'infanzia è superato, perciò ve lo dichiaro che è superato. Bisogna riaggiornarlo, ma riaggiornarlo a noi, noi viviamo di rendita, basta, ci penserà qualcun altro. Però è importante, perché alcune condizioni di questo documenti sono ancora validi, perché un taglio è un taglio, un avvelenamento è un avvelenamento, una caduta è una caduta. E un'altra cosa, vi ho detto tutto, quasi tutto, è quello che vorrei dirvi ancora, che non ho tempo di dirvi. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero di essere stato anche, grazie mille.
Siccome in questo libretto c'è il CD, volevo chiedere come fare per...
Lo masterizzate, lo copiate.
Allora, facciamo così, se per la prossima volta o per fra due volte, voi ci lasciate il nome, per noi lo masterizziamo, se si può fare,
sì,
questo,
è libero,
perché
è libero. È di nostra proprietà.
Lo masterizziamo e lo distribuiamo a chi vuole. Però, a chi vuole.
L'abbiamo fatto proprio per utilizzare su internet. È uno strumento che potete tranquillamente attingere dalle vostre risorse. No, non l'abbiamo, anche perché quanti decano? Una volta che c'è l'opuscolo è difficile che uno... Meglio il CD.
Da internet lo troviamo in PDF.
Sì, tutto quanto in PDF, lavora in PDF, sì. Tutto quanto in PDF.
Semmai la prossima volta...
Comunque se avete qualcosa che non sono stato chiaro, io sono disponibile.
Semmai la prossima volta prepariamo un mezza paginetta con il sito e eventualmente anche le altre indicazioni dove trovare queste cose qui.
Tanto, chiamate, non costa
sì,
niente.
Infatti.
Mi interessavano molto le piante, ecco, perché...
Tra l'altro, scusi un attimo, Manuela, per favore, se lei clicca su, ad esempio, Acunea, ok, vada, mi dà tutta la, diciamo, sia il nome scientifico che il nome italiano, e mi dà tutte le caratteristiche e mi dice in fondo se è tossico, se è velenoso. È un lavoro che ha fatto per noi in collaborazione una esperta di botanica, una professoressa di botanica, dove mi dice appunto, se lei va su un'altra pianta, vedrà che invece di essere tossica è velenosa, mortale.
L'oleandro sapevo che va potato perché è velenoso le foglie dell'oleandro.
Anche specialmente se uno ovviamente ha delle allergie, noi non sappiamo questo. E per quello che dico, si vende i farmaci se col bugiardino, poi non vendo delle piante a tutti che sono velenose, altamente velenose. Se vi chiedessi, vi morde una vipera, cosa fate? Mettete l'antivipero o andate all'ospedale? Andate all'ospedale, chiaro, no? E i veleni? C'è il centro antiveleni, cioè ci sono degli strumenti, come vi dicevo vi posso parlare del mondo, però ci sono gli strumenti che abbiamo a disposizione e noi li trascuriamo. Io non posso combattere un veleno, una sostanza tossica con del latte, che crea una situazione acida. Devo avere un centro specializzato, che è a Milano, però c'è un numero nazionale. Il numero nazionale si conforta sul territorio.
Scusi, capisco che è una domanda scontata perché ormai, però la calderina esterna e interna rappresenta sempre, anche con tutte le modalità che ci hanno imposto per legge, rappresenta ancora?
No. Tutto quello che è protetto, che viene comunque intubato, dove c'è la possibilità di poter eliminare. Io la calderina oggi ce l'ho a casa, cosa che una volta non era conveniente. Noi dobbiamo sempre considerare che tutti gli anni devo fare la verifica e soprattutto non trascurare che è uno strumento che qualsiasi anomalia lo devo far controllare. Cioè non dobbiamo sottovalutare che anche pur essendo sicura, la calderina oggi è sicura, potrebbe esserci prima. Ma quello che vi dicevo prima, guardate che una calderina comunque sviluppa calore, e se sviluppa calore ruba dell'ossigeno all'interno di una stanza. Più è grande la stanza e più ho volume di ossigeno, più è piccola la stanza e ho meno volume di ossigeno. Perciò adesso vi faccio una domanda, normalmente lo facciamo specialmente nelle case di campagna e in altri posti. Alcuni di noi hanno, io purtroppo non ho più, ma ci sono persone che pur essendo in età hanno degli genitori molto più anziani, 90-95 anni, e vivono sole. E vivono in una casa dove la calderina ce l'hanno e poi si lamentano e dicono, me va gomma de testa, o me vegne sonno. Questo è un sintomo che comunque con la calderina ha dei problemi e sviluppa monossido di carbonio che non è valutato se io non ho lo strumento. Ecco lì che questi sono campanelli d'allarme. Non porto mia madre a vedere se misura la pressione, vado a vedere se la sua saturazione è quella giusta. Avete visto che lui parla, avete visto che parla da professionista? Dà per scontato 118?
Al corso 118 ci hanno dato un consiglio per capire se entrando in una casa c'è un inquinamento di monossido, quando tutti quelli nell'appartamento hanno gli stessi sintomi.
Sì, certo.
Se tutti hanno mal di testa e hanno sonnolenza, non possono avere preso l'influenza tutti assieme.
Ci sono delle condizioni che sono abbastanza rare, però guardate, negli ultimi anni, guardate che questa è una statistica altissima, 27, 28, 40, 50 morti in provincia di Genova per monossido di carbonio nel 2000, vi riporto le date, sicuramente, sono certo, 2003, 2002, 2005 abbiamo avuto dei picchi di mortalità in Liguria, a Genova in modo particolare, tra i 27 e le 43 persone, è inammissibile. Tutti ovviamente anche non solo in periferia comunque. Ci sono, allora, la ventilazione e l'ariazione sono due cose completamente diverse. Io l'aria calda la elimino solo in alto. È vero che che potrebbe servire, ma io ho bisogno di riciclare l'aria che è in basso. Quando se io ho una... vi porto l'esempio che è la cosa più semplice, che conosco molto bene. Ho un incendio. L'ossigeno da dove lo prende? Dall'alto o dal basso l'incendio per svilupparsi? Dal basso, perché l'aria fredda è in basso. E siccome qualsiasi combustione ha bisogno di aria fresca, perché l'alta la elimina verso l'alto, ho bisogno di ricambiare l'aria dal di sotto. Perciò ho bisogno dell'introduzione di aria fresca e sempre dalla parte bassa. Quello alto non ho già consumato, non è più il 21%. Quando io ho l'ossigeno che viene eliminato con le mie ovviamente scorie, con i prodotti della combustione che io ho eliminato, le elimino verso l'alto. Perciò ho bisogno di aria fresca. Sì, certo, se è mal gestito
il forno.
Puoi
ripetere la domanda?
Se ci sono pericoli nel forno. Elettrico meno, nell'impianto a norma. Comunque nella maggior parte di casi, io ho una lavastoviglie e un forno, è 12 anni che abito in via Pre, non l'ho mai usati. Secondo voi, il fatto che io l'abbia trascurati, sono sicuri? Certo sono sicuri, perché me li controllo, ma da un punto di vista statistico no, perché io rischio di metterli in funzione, o se viene mia figlia che non lo sa, lo usa, e ha un forno che è 12 anni che non funziona. E si creano tutte quelle situazioni che possono essere un più a rischio. Cosa vuol dire rischio e pericolo? Qual è la differenza tra rischio e pericolo? Se io vado in autostrada a 130 km all'ora, è pericolo o rischio? Se ci vado con le gomme lisce è rischio. O se è bagnato. Perché il pericolo, io so che esiste. Ho dei margini, dove io sto in questi margini, può essere pericoloso, ma non è rischio. Il rischio è quando io passo da una condizione all'altra. Quando io ho la strada bagnata e mi dicono di ridurre la velocità e non lo faccio, perché c'è scritto pericolo, riduce la velocità, non c'è scritto rischio. Esatto? Dopodiché io ho le gomme lisce e quello è il rischio, che non è detto che io possa governare. E noi qui la soglia tra uno elemento e l'altro, vi ho guardati tutti o mi sono dimenticato di qualcheduno mentre giravo con gli occhi? No, ok, no, perché poi si lamentano, mi vengono le lamentele dopo, si lamentano, se non li guardo si lamentano. Ecco, la differenza è proprio questa, non dobbiamo assolutamente dimenticare che quello che noi trascuriamo può trasformarsi da un pericolo ad una situazione di rischio.
Sicuramente approfitteremo ancora, perché questo è solo l'inizio di un percorso, di un cammino che sarà lungo. Vi ricordo che la prossima conferenza è di molto importante, perché viene da noi il professor Antonio Guerci, che è uno dei massimi antropologi del mondo, il quale ha qui a Genova, alla Facoltà di Antropologia, un museo etnografico di tutto il mondo che lui e il suo maestro hanno visitato, per cui verrà a parlarci della vecchiaia
da altri punti di vista e culture che ci allargheranno il cuore, perché allargheranno la visione, la visuale. E più si sa, qui c'era la conoscenza della scienza, mi pare, no? C'è la scienza e conoscenza. E conoscere è un modo, il primo modo, per non invecchiare, ma per diventare vecchi senza invecchiare, no? E tenere la testa, e nello stesso tempo anche sapere quello che succede nel mondo, perché oggi non ne possiamo più fare a meno. Ed è fondamentale la conoscenza. E quindi vedete che abbiniamo cose pratiche e cose, diciamo, culturali in senso tecnico. Però anche questa è cultura. Questa è cultura, perché deve diventare una cultura di prassi che deve diventare ordinaria, abituale. E se col CD, per esempio, vi divertite insieme con i vostri nipoti, ma insieme a giocare, a far vedere queste cose, ecco che noi già cominciamo un percorso che è virtuoso. Auguro a tutti, mentre ringraziamo Luciano per la sua bravura e la sua capacità. Lucio.
Grazie a voi dell'attenzione.
Grazie a tutti della vostra partecipazione. I questionari li mettete nel cesto grosso e poi li raccontate. Oppure li portate domenica, oppure la prossima volta. Grazie e buona serata.
Io non voglio comprare una vita in un impianto nucleare. Quindi la sicurezza era la parte.